sempre entrare in una polemica appunto di tipo confessionale o non confessionale. Sarebbe proprio interessante imparare queste cose. E per continuare questo percorso torniamo in Italia e sentiamo il direttore dell'Asso Lombarda, dottor Porcelli, e soprattutto penso che il suo contributo sia interessante per capire se nel nostro paese uno sviluppo delle non profit, un loro miglioramento debba essere realmente qualcosa che deve essere fatto contro le imprese, al di fuori del mondo delle imprese o meno.
La risposta è no. Noi riteniamo che invece, al contrario, lo sviluppo del non profit che noi sosteniamo debba essere fatto con le imprese, e questo è il motivo per cui Asso Lombarda ha costituito recentemente, qualche mese fa, un'associazione che si chiama Sodalitas, ha promosso direi un'associazione che si chiama Sodalitas, che è un'associazione di volontariato destinata a sostenere le associazioni di volontariato. Lo abbiamo fatto, direi, per sostanzialmente i motivi che erano alla base della relazione del presidente Molinari e del professor Sparrow, certamente per motivi di solidarietà sociale, di filantropia, che sono molto legati alla nostra, al nostro territorio, alla nostra città. Però l'abbiamo fatto anche per motivi di, consentitemi di dire, di cultura industriale. E l'abbiamo fatto anche per motivi di cultura civica, cioè l'abbiamo fatto perché riteniamo che il nostro stato sociale abbia bisogno di una ridefinizione, che peraltro è in corso, perché non si può sempre dire che le cose non si fanno. Certo, andrebbero fatte forse con una maggiore velocità e una maggiore determinazione, però taluni processi sono avviati. Una ridefinizione, dicevo, dello Stato sociale, che non significa un arretramento, ma significa un ruolo diverso. Una ridefinizione dello Stato sociale perché tutti quanti oramai siamo consapevoli dei costi enormi, non più sopportabili dalla collettività, di alcune scelte eccessive che sono state fatte nel passato, io credo per una responsabilità abbastanza generale e generalizzata. Quindi credo che trovare delle strade, dei percorsi, degli strumenti, dei soggetti che aiutino questo processo di trasformazione della nostra società sia una attività meritoria, meritoria sotto il profilo etico-sociale, meritoria sotto il profilo strettamente economico, visto che i costi di questi deficit pubblici li paghiamo tutti quanti. Un altro motivo per cui ritengo, direi un po' più egoisticamente, che la risposta del sistema imprenditoriale sia una risposta positiva alla domanda fatta, è perché attraverso la diffusione di queste realtà, noi crediamo che attraverso questo sostegno, questa diffusione, ci sia la possibilità di diffondere valori di cultura industriale, di valori di cultura imprenditoriale di cui noi abbiamo in ogni caso bisogno, questo al di là della ridefinizione dello Stato sociale. Direi che questi sono, a mio giudizio, sostanzialmente i motivi che sintetizzati in tre categorie, anche forse sintetizzabili temporalmente, così come ho cercato di fare io. Questi sono i motivi per cui la nostra associazione, ma credo non solo la nostra associazione, credo tutto il mondo imprenditoriale, ritiene di dare una risposta positiva alla nascita, esistenza e sviluppo di associazioni non profit. E la risposta che noi abbiamo dato è una risposta ovviamente che stiamo tentando di dare, che abbiamo dato in modo formale, ma è tutta ancora da percorrere. È una risposta che è nell'ambito delle nostre competenze, non è una risposta in termini di messa a disposizione di risorse finanziarie, perché le risorse finanziarie sono poche, e comunque sarebbe stata una risposta, diciamo così, di tipo tradizionale, forse emerita, positiva, ma tradizionale. Invece la risposta che stiamo tentando di dare e che comunque Sodalitas intende dare è una risposta sul piano delle competenze, perché credo che uno dei problemi che hanno, anche leggendo questo interessante articolo pubblicato oggi su 24 ore del professor Berne e del professor Sparo, credo che uno dei problemi centrali delle società, delle organizzazioni non profit sia appunto quello della competenza, cioè dalla capacità di gestire le organizzazioni medesime, perché soltanto attraverso la capacità di gestire poi si raggiunge l'obiettivo e si sviluppano. Allora, nel momento in cui noi crediamo nella necessità dell'esistenza e dello sviluppo di queste associazioni, dobbiamo evidentemente preoccuparci di trovare degli strumenti che siano adeguati al raggiungimento di quel fine. Quindi, e lo dice anche il professor Vittadini, che è uno dei problemi, e dice, è l'assenza di manager che sappiano gestire gli enti senza scopo di lucro con la necessaria capacità professionale. E allora noi abbiamo pensato che le imprese, ma non solo le imprese, soprattutto i volontari che sono dei managers che nelle imprese operano o hanno operato, possono forse offrire il contributo più adeguato, direi anche più onesto, che è quello della competenza e della professionalità. Abbiamo costituito quindi questa associazione qualche mese fa, è un'associazione che ci vede insieme con, per ora con 14 imprese, ma soprattutto con un nucleo importante di dirigenti, di manager, di persone competenti che sono disponibili direttamente e tramite la messa a disposizione delle imprese di appartenenza, disponibili, dicevo, a dedicare il loro tempo e a trasferire le loro competenze nell'assistenza delle organizzazioni non profit. Certamente in tutti i campi, dando priorità ad alcuni che riteniamo che siano i più urgenti, che sono quelli che anche le nostre primissime esperienze di questi mesi dimostrano, aree che dimostrano di avere più bisogno della nostra, di una presenza di competenza, che sono quelle dell'organizzazione e sono quelli della gestione della formazione, della gestione delle risorse umane e quelle del controllo di gestione, dell'amministrazione e della finanza. L'esperienza di questi primi mesi di vita della nostra iniziativa di Sodalitas, l'esperienza di questi primi mesi sta servendo, è utile per mettere appunto un modello, perché poi questo è importante, avere la possibilità di stabilire quelle regole di comportamento che siano in grado di percorrere una strada del tutto nuova. Lo stiamo facendo soprattutto con le cooperative sociali, che sono una realtà molto importante, con un fatturato di circa 2.000 miliardi, quindi sono significative. La nostra è un'associazione che nasce sul territorio, quindi non nasce soltanto da poco tempo, ma nasce, direi, stando con i piedi per terra, cioè pensando di fare delle cose che sono più a portata di mano, e quindi guardando vicino, non dimenticando tuttavia di avere alle spalle una realtà come quella di Assolombarda inserita in un network più ampio che è quello di Confindustria, e quindi con una possibilità poi di incremento e di sviluppo su tutto il territorio, di tutto il territorio nazionale. La nostra partenza è stata una partenza positiva. Condivido uno degli spunti che ci era stato dato dal professor Vittadini, che è quello della qualità dei servizi che vengono poi erogati dai soggetti non profit, molto spesso fino ad ora, proprio per la grande carica umana, ma la poca esperienza. Una delle carenze era proprio quella della qualità del prodotto, diciamo così, dei soggetti non profit. Il problema della qualità invece diventa un problema centrale, ed è centrale per raggiungere l'obiettivo, anche l'obiettivo, alcuni degli obiettivi che noi abbiamo indicato come motivazioni di fondo per un nostro intervento a riguardo, e quindi crediamo di dover in particolare, come dire, incentrare le nostre iniziative proprio nel sostenere con questo trasferimento nei limiti delle nostre capacità, chiaramente delle capacità di Sodaltas, di trasferire competenze e professionalità e imprenditorialità nel campo della qualità. Quindi l'esperienza è positiva, le imprese sono disponibili, questo è un primo passo verso questa direzione, sicuramente credo che ci sia da rispondere in termini positivi anche alla prima delle domande che mi ha fatto il professor Vittadini, e cioè che queste iniziative costituiscono anche un problema di libertà in modo diretto e in modo indiretto, ricordando che poi la libertà, come dire, può essere resa più difficile, non voglio dire negata, non soltanto con una norma, ma anche con vincoli burocratici, con passaggi inutili, autorizzativi, con una serie di balzelli inutili che finiscono, come dire, per scoraggiare delle iniziative. Così come, e chiudo questo mio intervento chiedendo di nuovo scusa per l'assenza dell'ingegner Presutti, che nella sua qualità non di presidente di Assolombarda ma di consigliere della RAI ha avuto questo imprevisto, per cui non ha potuto osservare un impegno che aveva assunto, dicendo che ho trovato nell'intervento di Don Sparo un altro motivo per essere ancora più convinto, come dire, di condividere quanto è possibile fare, non solo da Sodaltas ma credo da parte di tutti in quella direzione, che è quello di considerare queste iniziative, questa attività, come un'attività, diremmo, di federalismo sociale in Italia. Ecco, questo mi pare un aspetto che francamente non, io personalmente non avevo finora preso in considerazione, nel quale invece mi ritrovo e che condivido. Grazie.
Ringraziamo il dottor Porcelli per questo prezioso contributo sul modo con cui le imprese possono lavorare sul mondo del non profit, e dall'intervento del professor Berne penso che riusciremo a capire come anche concretamente rispetto al problema finanziario negli Stati Uniti è stato risolto la questione di come le imprese e tutto il mondo privato può partecipare anche finanziariamente all'aiuto di queste non profit, perché mi sembra nel suo intervento che sottintendesse che se le imprese, se tutto il mondo privato, se il singolo cittadino può contribuire in un modo positivo, senza balzelli, alle non profit, queste possono crescere maggiormente. Quindi do la parola al professor Bell.
Thank you very much, President Formigoni, Mr. Porcelli, Mr. Molinari, Mr. V. McCarthy, who we had the pleasure of hosting in my office in New York, and of course the Honorable Professor Vittadini. It is truly a pleasure for me to be here today. Italy, as I've learned, is a country rich in tradition and extremely fast moving. I learned just how fast moving it was because about a year and a half ago we had the pleasure at New York University of hosting Magistrate Di Pietra, who spoke about his agenda and his accomplishments. Of course, when I arrived here, I asked my hosts how he was doing, and they showed me yesterday's paper. Obviously, you move very quickly. We, too, are facing a crisis of the state in the United States. You've probably seen on your televisions Mr. Clinton and Mr. Gingrich going back and forth at each other, arguing about the budget and social policy. What's interesting, from my perspective, is that they're not arguing about nonprofit organizations. That might be the very common ground on which they agree. As an academic, the research questions, the teaching issues that Mr. Porcelli talked about, as well as the policy issues, are fascinating. And I want to make my points today with a few specific examples. It's very important for me to gain knowledge in an international setting. The United States has no monopoly on the answers, probably no even monopoly on the questions. And when we come to a country like Italy, we learn different perspectives, different histories, and try to import back to the United States the lessons and experiences from your society. One of the differences, though, that was cited in some of the earlier remarks is the difference that we treat nonprofit organizations in terms of taxation. We confer tremendous benefits from a taxation point of view on nonprofit organizations. First, when nonprofits earn a surplus, they must reinvest them in the organization, but they pay no income taxes the way other corporations do. Second, every organization in the United States pays local taxes based on the value of property for services like police and schools. Nonprofit organizations pay none of those taxes. Third, even some nonprofit organizations can borrow in debt markets on terms that save taxation to those who lend the money. We call that tax-exempt financing. It's not available to every nonprofit, but available to some. And finally, in my mind, the most important benefit is that individuals, when they contribute to a nonprofit, may deduct that contribution from their income. If I was living in the United States and paying the tax rate that an American would pay where I live, if I combine the national taxes, the local taxes, and the regional or state taxes, I would be paying 44% of my income. Now, if I wanted to make a charitable contribution of 100,000 lira to an organization that I wanted to support, I would pay that 100,000 lira, and I would, in effect, save 44,000 lira in taxes. So the net cost to me would be 56,000 lira. Now, this is a tremendous benefit, and obviously, the benefit increases as your income increases because of the progressive taxation. Now, the interesting part of all of the benefits that are conferred on nonprofit organizations, in addition to the amount, which is substantial, is the fact that it's voluntary. The government does not know ahead how many people are going to make contributions. And so the lost taxes is an item in their budget that they must estimate. But they cannot ahead of time say, we're going to set aside a certain $1 billion for nonprofits. That financial framework may or may not be the appropriate one for other settings. And I think it's important that you look around the world at other models, in addition to the United States, as you think through what financial benefits you may or may not confer on nonprofit organizations. Next, I want to make a brief political point. Nonprofit organizations are governed by boards of directors. And the board members usually share a commitment to the mission of the nonprofit. They come to those organizations because of the child care that they provide, because of the health care, the services to the disabled. And sitting around the table of the board of directors are individuals who would normally not get together. And in many nonprofit organizations, those boards of directors span, in the United States, the entire political spectrum. As a result, these nonprofits provide a dimension to democracy that would be missing. I'm on the board of director of what's called a settlement house, an organization that provides services in a neighborhood. There are academics, there are social workers, there are business people on that board of directors. And we engage in conversations about the welfare of that neighborhood in a way that is independent of my own politics and my own ideology up to a point. Now, the importance of that cross-cutting mix in a democratic society, in a civil society, is, in my view, extremely important. Another point that people are concerned about is the efficiency of the nonprofit sector. And let me say that that is a concern. While businesses have profit as the bottom line, and elected officials have the ballot box as the bottom line, the nonprofit sector has a very complex and multi-part bottom line. We must always work to try to drive for efficiency, but the forces are not there as they are in the private sector. That becomes a challenge for management, becomes a challenge for the boards of directors, and it becomes a challenge for academics who want to do research that have a real application to improve society. Another role of nonprofits in the United States is advocacy. As Professor Sparrow indicated, many nonprofits serve a particular constituency. They may be serving the disabled, early childhood education, healthcare. Those nonprofit organizations join together, oftentimes with umbrella associations, to lobby for the cause and the service that they represent. They have some political slant to them, but very often, again, it's a place where liberals and conservatives agree. And it provides another dimension to what is a very delicate balancing act called democracy. Now let me tell you, just to take 2 minutes and tell you a little bit about the Settlement House, where I'm on the board of directors. It's on the Lower East Side of Manhattan, a neighborhood that has always served as a new place for immigrants to live. 100 years ago, many of them were from Western Europe, then from Eastern Europe, more recently from Latin America, and most recently from Asia. The things that they have in common are that they're new to America and they're generally poor. A settlement serves a neighborhood and provides daycare services. It provides services to the elderly, mental health services, arts program, teaching English. We serve an area about 1.5 square kilometers. And we operate those services with an open door to the community. We are a way for that community, who may not be steeped in the intricacies of U.S. politics, to express their community values. And that expression of community values for that neighborhood is extremely important. We also deliver services, as I said before, a whole range of services. We also are a source of innovation for service delivery. Nonprofit organizations very often will try models of service delivery that government, for whatever reason, will be unprepared to try. We might introduce elderly serving young children in our daycare program. We might introduce computers to teach English. We might introduce case management for the whole family. The nonprofit sector acts as a hotbed for new ideas, and then some of them may be passed along to other nonprofits and to government. We also serve as advocates for our community and our services. Now, one of the key questions that people are asking, not only in Italy but around the world, is what kind of controls are there on the nonprofit organizations? Let me give you a sense of how the controls would operate in the United States, and again, you would need to sift through these to decide which would work in Italy. First, as I said, there are boards of directors who are fiscally and legally responsible for that organization. In fact, I get a little nervous when I say that, being so far away from the Settlement House. In addition, there are legal responsibilities. If we wanted to set up a restaurant in the settlement and charge for the meals and earn a profit, we could not do that. That is not a public benefit activity, and we would be treated as a for-profit organization if we did that. Although we pay no taxes, we must file forms with our famous or infamous Internal Revenue Service that shows where every penny came from and where every penny goes. So there are financial reporting requirements even though there are no taxes. Every funding organization, we get about 70% of our income from government contracts, another 15% of our money from foundations, another 10 or 15% from individual contributions. When we get a government contract or we get a foundation grant, we must report to those organizations on the success or failure of those programs. So there's programmatic responsibilities, and we will have inspectors come through from the government agency that's giving us the daycare grant and so on. And finally, and most importantly, we have the community. Because when we make mistakes, and like all organizations, we're going to make mistakes, we are right there in the neighborhood. And the members of that community will knock on our door, or sometimes they won't knock on the door, just come in the door and tell us that we made a mistake, that we misestimated the service delivery, or supplying it in the wrong part of the neighborhood. And that becomes an extremely powerful control on that organization. The answer in many of the questions that I've been faced in the Italian context about nonprofit organizations are that you obviously have to find your own model. You need a balance between the autonomy and freedom of those organizations and the kind of controls we want in a democratic state. You want to foster the innovation, but not the misuse of funds. And most of all, you want to provide a society we're all proud of, and we all want to pass along to our children one that's a little better than we received from our parents. I thank you very much for your attention. I applaud you for the kind of attention that you've paid to this issue, and I look forward to seeing future progress in Italy. Thank you very much.
Certo, l'America non è l'Italia, ma è interessante pensare che lì hanno tentato di risolvere il problema del finanziamento a questo non profit attraverso questo sistema di detassazione, e soprattutto pensano che i soldi che si levano allo Stato non sono soldi persi, perché c'è qualcuno che può fornire beni pubblici, servizi pubblici al di là dello Stato. C'è una distinzione molto netta tra lo Stato e il pubblico. Il pubblico può essere anche servito, favorito da realtà private. Interessante che poi siano tutti partiti a pensare così. Forse c'è qualche arretratezza culturale più che dibattito ideologico in Italia. E in questo senso siamo interessati alle ultime due relazioni per capire operativamente come queste esperienze, queste realtà italiane descritte così bene dal presidente della Caripro, dottor Molinari, e dal direttore dell'Asso Lombarda, dottor Porcelli, e queste esperienze americane, sia sul piano filosofico che sul piano finanziario, economico, descritte dal professor Berne e professor Sparro, possono aiutarci a fare qualche passo in più. Per questo vogliamo sentire innanzitutto il dottor Vimercati, che vicepresidente della Fondazione Caripro, è alla guida di una fondazione che istituzionalmente è pensata per sopperire a questo bisogno di sviluppo sociale. E poi, per ultimo, il presidente della Regione Lombardia, onorevole Formigoni, che può appunto dirci cosa sul piano politico può essere fatto per muoverci nelle direzioni dette.
Grazie. Innanzitutto un saluto a tutti voi, agli amici italiani, Formigoni, Molinari, Porcelli, Vitadini, e soprattutto a professor Sparro e professor Byrne, che ho avuto l'occasione di incontrare appunto a New York nell'ottobre scorso, e l'incontro avuto è stato per me estremamente positivo, perché mi ha portato a dei ripensamenti e delle scelte che vi annuncerò successivamente, che sono state una svolta veramente in quello che potrebbe essere il discorso del non profit anche in Italia. In Italia c'è un'antica tradizione delle organizzazioni di volontariato, certamente anche prima dello Stato. La Carpro è nata all'inizio dell'Ottocento, era fatta da privati cittadini che sono messi assieme per cercare di aiutare chi non aveva i mezzi, per aiutare chi era sottoposto a usura, eccetera, eccetera. Da lì si è sviluppata quella che è la Cariplo di oggi, per dire. Ma c'è tutta un'altra serie, una ricchezza enorme che l'Italia ha avuto nel campo del volontariato. E oggi assistiamo, positivo questo, a certamente a un'estensione, un ampliamento di questo tipo di interventi. Certo che faccio un brevissimo quadro per logicità di discorso, evidentemente. Il mercato rimane certamente il meccanismo allocativo per eccellenza in un'economia libera, ma certamente la sua capacità non è tale da poter soddisfare i bisogni della collettività. Certamente ci sono degli squilibri, delle emarginazioni e quindi il mercato come tale non è sufficiente. C'è lo Stato allora, lo Stato che esercita certamente delle supplenze alle carenze del mercato, ma è certamente impossibile, io direi addirittura che è errato, pensare che lo Stato possa intervenire in tutti i settori, in tutti i problemi di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della solidarietà, ad esempio. E abbiamo visto l'esempio meraviglioso, ci diceva il professor Byrne, del Salomon House, dove intervengono per fare supplenza certamente a compiti dello Stato e anche che i privati cittadini come tali non possono fare. A questo punto è indispensabile ridisegnare, ed è questa la fase in cui siamo oggi in Italia, mi sembra, ridisegnare compiti e funzioni dei vari soggetti. Soggetti che non sono più due, mercato e Stato, ma che sono tre, cioè il terzo settore, cioè le non profit organization. E qui certamente l'esigenza di dare spazio e regole nel settore del non profit non dipendono solo dalla situazione italiana, dalla situazione disastrosa della finanza pubblica e dei limiti che il mercato ha in sé. Sono ragioni più profonde certamente e sono ragioni tipo proprio civile. E ho sentito un bellissimo discorso del professor Sparo che dice che il pluralismo dei soggetti privati, cioè delle non profit organization, è una componente essenziale per una società civile e democratica. Io penso che questo sia un punto veramente da sottolineare e valido per tutti, proprio per la società civile come tale. Società civile che è altro rispetto, che è anche altro rispetto al mercato e allo Stato. E allora lo Stato civile non deve essere visto, come spesso si vive in Italia, come qualcosa di antistatalista, come qualcosa di antipolitico. È un richiamo innanzitutto alle esigenze di solidarietà, di socialità addirittura. E allora per me il discorso della società civile è un'aspirazione, è una tendenza a un equilibrio dinamico tra la libertà dei cittadini e le autonomie delle istituzioni, tra efficienza, equità e responsabilità, perché esistono queste responsabilità, l'abbiamo sentito prima, tra interessi individuali o particolari e bene comune, tra controllo delle comunità locali, come avviene appunto negli Stati Uniti, e rispetto delle autonomie dei corpi sociali intermedi. Questo penso che sia quadro, il framework concettuale entro cui collocare le attività delle non profit. Allora, quali sono i problemi che oggi abbiamo di fronte? Secondo me innanzitutto un problema di capire che cosa sono le non profit, perché c'è molta confusione in Italia oggi e dobbiamo arrivare in qualche modo a una definizione di queste società non profit. Io ho messo giù alcuni punti che non trovo più perché ho fatto appunti mentre parlavano gli altri, quindi li ho persi, ma secondo me quali sono le caratteristiche che queste società non profit devono avere, perché oggi c'è una ricchezza enorme, c'è una carenza dal punto di vista istituzionale. Primo, queste non profit devono essere formalmente esistenti dal punto di vista giuridico. Oggi tanto volontariato esiste, come Fondazione Carpo abbiamo un sacco di richieste che non possiamo evadere perché vengono fatte da organismi non giuridicamente a posto. Devono essere fatte da privati, cioè istituzionalmente separate da governo, enti locali, eccetera, da privati devono essere fatte. non devono distribuire profitti, ovviamente, si autogovernano e controllano le loro attività, quindi senza interventi di controllo come prima Vittadini accennava che il nuovo decreto legge invece pare preveda. Si basano in buona parte sul volontariato e si rivolgono al bene comune. Ecco, secondo me in Italia è indispensabile un salto di qualità e siamo veramente oggi in questa fase storica. Dobbiamo superare quel preconcetto sociale in base al quale i privati, le società di volontariato, le organizzazioni non profit non sono in grado di soddisfare i bisogni della società. E in parte è anche vero, proprio perché mancano di questa strumentazione che oggi è assolutamente indispensabile. E allora ecco il problema, uno dei problemi di fondo, toccato da più parti, che è quello della formazione e addestramento dei responsabili, dei managers di queste non profit organization, a partire dall'università, ma non siamo preparati. Dobbiamo onestamente dirlo che né l'università né la società civile oggi è preparata a quel discorso qui. Allora, dobbiamo chiarirci innanzitutto la filosofia, i modelli e i sistemi organizzativi per queste non profit. Ed è inutile che stiamo a inventare l'acqua calda. Quando ho parlato appunto con gli amici Byrne e Sparrow all'Università di New York, abbiamo capito che laddove c'è un'esperienza, laddove c'è una tradizione, laddove c'è una teorizzazione concettuale pratica così chiara e precisa come ci è stata illustrata questa sera, vale la pena andare là ad attingere. Allora, al ritorno mi sono andato a fare subito e abbiamo già deliberato come fondazione per la ricerca scientifica della Cariplo, che è una fondazione figlia della fondazione principale bancaria, Fondazione della Cassa del Risparmio delle Province Lombarde, abbiamo deliberato di inviare negli Stati Uniti un gruppo di 8-10 neolaureati con 2 o 3 anni di esperienza nelle organizzazioni non a scopo di lucro, andare giù e fare un'esperienza significativa, un'esperienza in cui c'è un mix di teoria, cioè di apprendimento in classe, appunto con il professor Sparrow, il professor Byrne, e c'è un'esperienza sul campo, cioè si mandano a lavorare, a vedere come funzionano le organizzazioni non profit negli Stati Uniti. Questo perché? Perché la fondazione Cariplo stessa ha un'esigenza, perché alla luce dei nuovi compiti che gli sono stati attribuiti, ha bisogno di gente capace di gestire queste nuove esigenze. Ad esempio, l'altro problema che mi ha toccato prima, quello della qualità dell'output, qualità del prodotto delle non profit organization. Noi come Cariplo distribuiamo qualcosa, eroghiamo qualcosa come 55-60 miliardi all'anno sul territorio. E non andiamo a darle a organizzazioni governative o aziende di Stato o roba del genere, le diamo tutte a progetti, andiamo a finanziare progetti che vengono in buona parte elaborati da organizzazioni non profit. Ma come amministratori, che sicurezza abbiamo, che garanzia abbiamo che queste allocazioni di fondi, che sono tanti, ripeto, e saranno sempre più per i motivi che poi vi dirò, che garanzia abbiamo che vengono ben impiegati? Che questi progetti vengano realizzati in maniera, non dico corretta dal punto di vista amministrativo, di questo siamo abbastanza certi, ci auguriamo perlomeno, ma che siano resi efficaci. E quindi il problema della misurazione della qualità del prodotto delle non profit è certamente un altro problema che affrontiamo, e anche qui abbiamo commissionato una ricerca ad alcuni amici professori delle varie università milanesi coordinate da Istra, appunto per produrci un documento che non è un documento, un libro che non ci interessa, ma uno strumento che innanzitutto noi Fondazione Cariplo dovremmo utilizzare nella valutazione dei progetti e soprattutto dell'output di questi progetti. Allora noi facciamo due cose, faremo primo, vogliamo contribuire a formare i manager, i responsabili delle organizzazioni non profit, e manderemo già da quest'anno, cominciamo quest'anno con un programma di 3 mesi, secondo me, poi ne parleremo con i colleghi americani, dovremo probabilmente espanderlo anche a 6 mesi, probabilmente, o qualcosa in più, vedremo, con un progetto fatto tailor made. Non è così, si va giù e si viene collocati, no, si parte prima in Italia a capire quali sono le esigenze di chi inviamo, le esigenze delle organizzazioni a cui queste persone appartengono, quali sono i bisogni che questi hanno di apprendimento, vanno gestioniti, fanno evidentemente tutto un periodo di formazione in università prima, poi vanno sul campo, ritornano all'università e quindi c'è tutto un discorso di formazione che è importantissimo. Perché dico che la Fondazione Cariplo avrà sempre un ruolo più importante da giocare? Voi sapete che, lo accennava già prima Molinari, la Fondazione Cariplo, che oggi detiene il 100% della banca Cariplo, la dismetterà. Non tanto perché ce lo impone il governo, la direttiva Dini, le varie leggi, eccetera, anche per questo, ma perché è necessario fare questo, perché la Fondazione Cariplo deve essere messa in grado di svolgere il suo ruolo istituzionale, che è quello di sostenere attività nel campo della ricerca scientifica, della formazione, dell'addestramento, della sanità, dell'assistenza, dell'arte, cultura, eccetera, e ambiente. E avremo grossi mezzi. La Fondazione Cariplo sarà sicuramente una delle più grosse nel mondo, certamente in Europa e certamente in Italia, perché pensate, io mi auguro che entro la fine del 1996, quindi quest'anno, la Fondazione Cariplo mi auguro abbia in cassa qualcosa come 1.500 miliardi di liquidi. E quindi l'impiego di questo enorme patrimonio, più i dividendi che Molinari mi ha assicurato, aumenteranno sempre di più, perché saremo sempre azionisti della banca, avremo, voi capite, qualcosa come non più 50-60 miliardi, ma qualcosa come 150 e più miliardi ogni anno. Ogni anno. Allora si tratta anche qui di inventare una presenza significativa sul territorio e le non profit sono l'argomento tipico di questa nostra attività. Da ultimo, e smetto, vorrei lanciare un'iniziativa sempre nel campo della formazione, cioè secondo me è perché i bisogni di formazione sono i bisogni fondamentali, di formazione che vuol dire poi creare quella concezione filosofica, culturale, perché c'è questo salto di qualità indispensabile da fare, perché c'è un'enorme presenza di volontariato, di attività, c'è forse, esagero, scarsa incisività ancora di queste organizzazioni. E allora il problema di formazione è fondamentale. Facciamo un'associazione, io propongo, è fatta dalla CARP, dalla Fondazione CARP innanzitutto, aperta ad altre fondazioni bancarie che hanno questi problemi e alcuni di questi hanno già detto che sono disponibilissimi ad aderire, aperta all'ACRI, all'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, qui c'è il Presidente, quindi glielo butto là e non può dire di no in questa sede, gli facciamo dire di sì subito, alla Solombarda, perché evidentemente i problemi li hanno anche loro con Sodalitas hanno già iniziato qualche cosa, ma mettendoci assieme sicuramente possiamo fare qualcosa di più, alla Regione, agli enti pubblici e così di seguito. Quindi un'associazione che raccolga un po' di fondi, anche tra l'altro abbiamo il suo fondo di dotazione, che si occupi soprattutto con l'obiettivo di promuovere un vasto progetto di formazione per i manager delle organizzazioni non profit. Questi partecipanti a questa associazione evidentemente potranno inviare persone che loro scelgono, inviarle negli Stati Uniti, perché appunto secondo me là c'è una cultura e una storia già molto avanzate, ricche, quindi non inventiamo nulla, collaboriamo con questi e allora creeremo i presupposti per una presenza delle non profit in Italia che abbia sempre più peso, perché questo sicuramente è quel contributo fondamentale che né lo Stato né il mercato potranno mai darci. Grazie.